Procediamo con il secondo, scusate, oggi siamo un po' di fretta perché siamo sotto bilancio di previsioni, oggi è proprio il Consiglio Comunale del Bilancio, è un argomento importantissimo per la nostra città. Passiamo con il punto numero 2 all'ordine del giorno, che è il resoconto delle opere di restauro della Cappella Biraghi. Ringraziamento a enti e associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa. Lo ringrazio e poi al limite intervengo successivamente. Passo subito la parola al vice sindaco, avvocato Ghislanzoni. Prego.
Grazie Presidente. È un appuntamento a cui le persone presenti, in particolare chi vi parla, teneva molto, questo dopo un percorso molto travagliato che però ha raggiunto, io ritengo, come potremmo essere in grado di vedere questa sera, un risultato all'altezza delle nostre aspettative. Io devo iniziare con i saluti e in primo luogo i miei saluti sono rivolti al presidente Lions di Erba, Giovanna Giannoni, ai due past president che sono vicino a lei, a Giorgio Colombo e Bianchetti, a tutti gli amici Lions presenti, al ragioniere Angelo Porta in rappresentanza questa sera della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, al presidente Vittorio Molteni della Comunità Montana Triangolo Lariano, che come poi avremo modo di vedere sono gli enti e le associazioni che hanno contribuito sostenendolo al recupero di quest'opera. Qualche tempo fa qualcuno mi si avvicinò chiedendo: ma per quale ragione il Comune di Erba è intervenuto nel restauro di una cappella funeraria che ormai sembrava in una situazione di degrado, ormai pareva irreversibile, e in una situazione in cui qualcuno aveva, anzi qualche amministrazione precedente, nessuna di quelle che si siede a questo banco però, aveva suggerito l'abbattimento di quest'opera per opere viabilistiche. Io credo che la migliore risposta che si possa dare a questa domanda è l'illustrazione che ci apprestiamo a seguire, sia dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista realizzativo. Lo storico Mauri si è prestato a sostituire il rappresentante dell'impresa che ha effettuato la ristrutturazione, in quanto impossibilitato a comparire per una forte febbre. Io credo che l'illustrazione dei lavori questa sera e l'esito finale ci consentiranno di avere una risposta a questa domanda. Se per cortesia potete diminuire le luci in modo tale che si possa esaminare. Ecco, però non del tutto, perché prima la relazione, poi esamineremo le slide.
Ah, mi unisco anche ai saluti, saluto tutte le personalità presenti che hanno contribuito a questa grande opera. Diamo ora la parola a Giorgio Mauri, che relazionerà in merito. Prego.
Per parlare della storia del cimitero di via Carlo Porta dobbiamo risalire ai primi decenni dell'Ottocento. Come ben saprete, quelle che oggi figurano come frazioni del comune di Erba, a quell'epoca erano veri e propri comuni autonomi, 7 ex comuni che nella prima metà del Novecento poi si uniranno dando luogo all'attuale Erba. Bucinigo, Parravicino, Crevenna, Arcellasco, Cassina Mariaga, Incino e Erba erano dunque realtà comunali autonome e ancora divise fra loro da antagonismi e campanilismo. L'amministrazione napoleonica, nei primi anni dell'Ottocento, nel novero delle tante riforme apportate al governo locale, con un acume che anticipava di un secolo l'unità che poi nel Novecento avrebbe avuto luogo, aveva imposto i raggruppamenti di alcuni piccoli comuni che fossero limitrofi e condividessero i medesimi interessi economici e politici. Ai due piccoli borghi di Erba e d'Incino fu quindi imposto di unirsi e formare un unico comune. Gli abitanti dei due paesi, che da secoli si detestavano, avevano subito controvoglia questa unione forzata che durò poco più di un decennio, e ciò fino alla caduta di Napoleone. Al ritorno dell'Austria con la restaurazione, anche Erba e Incino chiesero e ottennero a loro volta la loro personale restaurazione all'antico regime, all'anziano regime, e tornarono di nuovo indipendenti uno dall'altro. Proprio negli anni di questa forzata unione di Erba con Incino, anche l'Italia, occupata dai francesi di Napoleone, vide entrare in vigore le disposizioni stabilite in Francia dal famoso editto di Saint-Cloud, che davano un nuovo sconvolgente ordine alle sepolture dei defunti e che soprattutto portavano alla nascita dei cimiteri. Da quel momento in poi i cimiteri, e solo i cimiteri, avrebbero dovuto accogliere senza eccezioni ogni tipo di inumazione. In Lombardia, fino a quel momento, ossia grosso modo fino ai primi 15 anni dell'Ottocento, le sepolture dei defunti, soprattutto in campagna, erano generalmente avvenute all'interno delle chiese parrocchiali. Il desiderio di tutti era che i propri defunti fossero inumati nel luogo sacro per eccellenza, la chiesa, per dormire il loro sonno eterno il più possibile vicino alle reliquie dei santi che ogni edificio religioso conservava. L'uso di seppellire in questo modo i morti aveva alle spalle quasi 4 secoli di tradizione, era quindi qualcosa di profondamente radicato nei costumi dell'Europa cattolica. Sotto il pavimento di ogni chiesa si trovavano enormi cisterne cieche, dette fopponi, le cui sole aperture erano costituite da alcune botole che si aprivano direttamente nel pavimento delle navate. Dopo i riti funebri, queste botole venivano aperte e i cadaveri dei defunti provenienti dai ceti poveri e modesti, ossia la maggior parte della popolazione di borghi e città, avvolti in sacchi di tela, venivano fatti scivolare nei fopponi. Si trattava quindi di tombe cumulative e comuni, con la sola distinzione della separazione dei sessi, gli uomini in un foppone, le donne in un altro. Nobili e borghesi avevano invece tombe di famiglia privilegiate, separate, collocate sotto il pavimento delle varie cappelle laterali delle chiese, oppure venivano sepolti nelle chiese dei conventi, soprattutto quelle dei padri cappuccini, che da sempre erano state la sede preferita delle sepolture aristocratiche. Nel nostro caso le famiglie aristocratiche avevano la tomba nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove poi sarebbe sorta Villa Amalia. Ogni chiesa parrocchiale in sé rappresentava nel suo microcosmo l'unità dell'intera chiesa cattolica. Sulle pareti e sulle volte di queste chiese gli affreschi e i dipinti rappresentanti Dio, Cristo, la Vergine, i santi, i martiri, gli angeli, le corporazioni celesti raccontavano con colori vivaci la chiesa trionfante. Durante le funzioni il celebrante sull'altare e i fedeli seduti nei loro banchi rappresentavano la chiesa militante, e i defunti sotto i pavimenti delle navate, chiudendo questo speciale trittico, testimoniavano a tutti la chiesa purgante. Questo tipo di sepolture ovviamente cozzava contro ogni regola igienica e creava spesso dei veri problemi sanitari, soprattutto in occasioni di epidemie o di morti per non sospettate malattie infettive. Le riforme napoleoniche misero fine anche a questo stato di cose, e ripeto, il famoso editto di Saint-Cloud, del quale abbiamo tutti i ricordi scolari legati alla lettura dei sepolcri di Ugo Foscolo, l'editto di Saint-Cloud, dicevo, promulgato nel 1804, stabilì che da quel momento in poi le sepolture sarebbero venute lontano dai centri abitati, in recinti erbosi appositamente riservati ad accogliere nella nuda terra i corpi dei morti. Tutti, senza distinzione di ceto, poveri e ricchi, nobili e plebei, gli uni accanto agli altri, senza più tombe distintive, imponendo l'uguaglianza nella morte. Nasceva dunque in questo anno il cimitero, così come lo intendiamo noi oggi, un luogo alieno da sentimentalismi per l'epoca, che per i legislatori francesi ancora ben nutriti degli ideali rivoluzionari doveva solo unicamente essere il luogo che doveva favorire il più velocemente possibile la decomposizione dei cadaveri. In Lombardia e nel resto dell'Italia napoleonica l'editto di Saint-Cloud venne esteso 2 anni dopo la sua promulgazione in Francia, vale a dire nel 1806, ma ci volle quasi un decennio per far accettare ai cittadini il cimitero come nuova realtà sepolcrale. I lombardi, soprattutto quelli di provincia, nella fattispecie i brianzoli, in questo caso gli erbesi, non si rassegnavano a questo nuovo modo di seppellire i defunti. Un modo che veniva ritenuto scandaloso, blasfemo, offensivo per la memoria dei defunti stessi. Un modo che era figlio dei costumi giacobini, ritenuti perversi e irreligiosi, frutto di un disegno politico che con violenza voleva livellare gli uomini anche dopo la morte. Abituati alle sepolture nella sacralità delle chiese, i brianzoli, come tanti altri italiani, non si rassegnavano alla dura realtà delle inumazioni nella nuda terra, dove fino a quel momento si erano sempre solo sepolti i suicidi, i condannati a morte, gli anacattolici e le bestie. Ma questa, lo si volesse o no, da adesso in poi sarebbe diventata la realtà da accettare. Anche nella provincia di Como l'editto di Saint-Cloud portò grandi sconvolgimenti. Dietro il mutare radicale degli usi funebri si poteva ora leggere il mutare dei tempi stessi. Tra il 1806 e il 1807 la Commissione Dipartimentale della Sanità di Como inviò a tutti i comuni della provincia precise disposizioni affinché venissero chiusi, otturati, come si diceva, i fopponi delle chiese parrocchiali e affinché finalmente si passasse alla costruzione dei cimiteri lontano dai paesi. Tutti gli ex comuni che oggi formano Erba, il 9 novembre 1807, ricevettero da Como l'ingiunzione di dotarsi di un proprio cimitero, ma ci vollero ben 7-8 anni perché tutti i 7 paesi si decidessero a rispettare la legge inaugurando i loro cimiteri. Bucinigo, Parravicino e Crevena ebbero dunque il loro cimitero autonomo, che ancora oggi si conserva. I comuni di Arcellasco e di Cassina Mariaga decisero di condividere insieme il medesimo cimitero. Erba e Encino, essendo stati fusi in un unico comune, avrebbero avuto a loro volta un altrettanto unico cimitero. E il cimitero costruito da Erba e Encino per accogliere i loro morti è proprio il piccolo cimitero che oggi chiamiamo solitamente cimitero Biraghi e che finalmente, dopo anni di abbandono, è stato salvato, in parte restaurato e riconsegnato alla città come prezioso monumento storico, piccolo caposaldo della memoria collettiva. Il nostro cimitero di via Carlo Porta ebbe una nascita incredibilmente sofferta. Dal giorno del 1807 in cui i recalcitranti comuni di Erba e Encino ricevettero l'ingiunzione che li obbligava a dotarsi di un cimitero, al giorno in cui il cimitero stesso venne finalmente inaugurato, passarono ben 9 anni. In questi 9 anni, con ritardi voluti, dispute, vicende piene di episodi problematici, defezioni, appalti di costruzione dalle complicate vicende, abbattimenti e ricostruzioni, polemiche e beghe di paese, i due comuni di Erba e Encino, anzi il comune unificato di Erba e Encino, in sostanza, in barba alle disposizioni legislative, cercò testardamente di riuscire ad evitare l'edificazione del cimitero, la cui struttura veniva rifiutata visceralmente. Consacrato finalmente dal prevosto e vicario forarneo di Encino Don Bosciani il 31 luglio 1816, il cimitero di Via Porta, davanti al crescere sempre più incalzante della popolazione di Erba Encino, dopo essere entrato in funzione, un solo decennio dopo si dimostrò già insufficiente ad accogliervi le sepolture. Ma restò in funzione in mezzo a molte difficoltà ancora per 4 anni, fino all'aprile del 1830. Dopo questa data, Erba e Encino, che nel frattempo si erano nuovamente separati, decisero che avrebbero avuto anche cimiteri separati. Erba lo costruì non lontano dalla chiesa parrocchiale di San Maurizio, su un terreno dove oggi sorgono gli stabili della ditta Glasfer, mentre Encino lo costruì su un'area corrispondente all'attuale piazza Matteotti. Dopo la nuova unione di Erba con Encino avvenuta nel 1907, anche questi due cimiteri, che si erano dimostrati insufficienti al loro uso, verranno soppressi e sostituiti poi dall'attuale cimitero maggiore di Vial Serio, progettato dall'architetto Barbiano di Belgioioso di Milano, il famoso studio Belgioioso. Soppresso che fu il cimitero vecchio di via Carlo Porta, venne chiuso al pubblico e si decise di attendere un decennio. Quindi si sarebbe passati alla riesumazione dei cadaveri che erano qui sepolti e allo smantellamento. Ma quei 14 anni erano bastati a far capire al popolo che la realtà dei cimiteri era ormai definitiva e che i cimiteri stessi potevano essere guardati con il medesimo spirito di sacralità destinato un tempo alle sepolture nelle chiese. Contro lo smantellamento del vecchio cimitero, sepoltura di tanti cittadini, dei padri, degli avi, si sollevò l'opinione pubblica che dopo dure e accanite lotte riuscì ad ottenere la conservazione. Il cimitero nel frattempo era stato però messo all'asta ed era stato acquistato da privati che speravano di abbatterlo e recuperarne l'area sulla quale poter edificare. Nasce in questo modo il destino di proprietà privata di questo luogo che come tale è giunto fino ai nostri giorni. Dopo qualche passaggio di proprietà, il cimitero con tutti i suoi morti che qui avevano avuto sepoltura venne acquistato da un ricco sacerdote erbese, Don Alessandro Croce, amante delle antiche sacre tradizioni, che lo comprò verso il 1860 al fine di assicurarne la conservazione nel tempo. A sua volta Don Croce divise il cimitero in 3 lotti. Un primo lotto restò di sua proprietà e poi passò ai suoi eredi Meroni. Un secondo lotto lo cedette alla famiglia Erra, proprietaria della villa di Via Tassera che oggi appartiene alla famiglia Farina. E infine un terzo lotto, il più grande, Don Croce lo cedette alla famiglia Biraghi di Milano che possedeva la villa che oggi appartiene alla famiglia Iroldi nella contrada di Erba in via San Bernardino. Nel cimitero di Via Porta, Don Croce vi costruì la propria tomba di famiglia, che anni dopo venne però distrutta. i detrattori del cimitero che speravano di abbatterlo, siccome Don Croce l'aveva lasciato a degli amici, in eredità degli amici e non a dei parenti, attaccandosi al fatto che non c'era consanguinità tra Don Croce e la famiglia Meroni, obbligò i proprietari del momento, i Meroni, appunto, a resumare i propri cadaveri e a portarli altrove, sperando poi di poter fare la stessa cosa anche con le altre due cappelle, Biraghi e Erra. La cappella Biraghi costituisce l'elemento, altrettanto poi fecero gli Erra e Biraghi, si resero le due cappelle ancora oggi esistenti, la piccola e modesta cappella Erra e un'altra cappella di altrettante modeste proporzioni, poi demolita e nel 1890 ricostruita nelle forme dell'attuale e sontuosa cappella Biraghi. La cappella Biraghi costituisce l'elemento di maggior pregio artistico del cimitero e, come ben si sa, è stata oggetto dei restauri che oggi vengono presentati. I Biraghi erano parenti stretti della famiglia di Carlo Porta e fu così che nella cappella Biraghi trovarono sepoltura un figlio, una figlia, la nuora e un nipotino del grande poeta milanese. Queste tombe si trovano ancora oggi nella cripta sotto la volta monumentale. Apro una breve parentesi. Nel cimitero di Arcellasco, fino agli anni 50 del Novecento, si trovava un'altra cappella di interesse storico, sebbene architettonicamente assai più modesta di quella dei Biraghi. Era la cappella della famiglia dei Conti Stampa, nella quale erano stati sepolti la seconda moglie di Alessandro Manzoni, Teresa, e il figliastro del grande scrittore, molto amato da lui, Stefano. La cappella negli anni 50 era bisognosa di restauri, eredi diretti a cui rivolgersi non ce n'erano più, e il Comune di Erba ordinò allora la demolizione super rapida e senza tanti complimenti spedì le salme a Milano, dove trovarono una nuova sepoltura. Se si fosse salvata la tomba Manzoni di Arcellasco, oggi Erba, con questi due monumenti cimiteriali, avrebbe potuto meglio testimoniare i profondi legami della nostra città con le grandi tradizioni culturali italiane, sottolineo, dell'Ottocento. Ma torniamo al nostro cimitero di Via Porta. A dire il vero, anche alcune amministrazioni comunali erbesi del secondo dopoguerra a più riprese avrebbero voluto abbatterlo. L'ultima richiesta di demolizione è stata fatta addirittura nel 1990, ma è riuscita a provocare solo una lettera della soprintendenza che ribadiva come il piccolo cimitero fosse da ritenersi assolutamente di particolare interesse e degno di essere valorizzato ed adeguatamente tutelato. Sono le parole del soprintendente. A parole, però, durante una conversazione tra gli ispettori della soprintendenza e quegli amministratori erbesi che richiedevano la demolizione, dalla bocca del rappresentante del soprintendente partì un'umoristica provocazione diretta a quegli erbesi che volevano l'abbattimento. Volete demolire il cimitero perché, come dite, intralcia la viabilità? Bene, fate come è stato fatto in Egitto con i tempi di Luxor, spostatelo altrove, tutto intero, cappelle comprese. Dopo l'estinzione delle famiglie proprietarie del cimitero, le suore della Carità, cui era affidato l'asilo Biraghi, fondato appunto dal costruttore della cappella, cercarono, per quel che fu loro possibile, di tutelarne l'ordine e la decenza. Ma quando anche queste suore lasciarono la gestione dell'asilo, per il cimitero cominciò l'abbandono e venne persino trasformato in un orto, con tanto di cavoli e verze rigogliosissimi, tutto ad opera dello stesso custode, che adesso più nessuno controllava e che avrebbe dovuto invece occuparsi della corretta e dignitosa manutenzione del luogo. Il nostro cimiterino, dopo 180 anni, oggi è tornato ad essere una proprietà comunale, trascritta nei beni del Comune di Erba ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto legge numero 112 del 2008. Ciò ha potuto far sì che si avviassero i lavori di restauro della Cappella Biraghi, realizzati grazie al prezioso aiuto di forze esterne, i Lions, la comunità montana e la comunità comasca, delle quali il Comune di Erba è stato catalizzatore. Ciò prova come nella sua storia il cimitero Biraghi, oltre ai tanti detrattori che volevano la sua scomparsa, abbia avuto in questi 200 anni anche tanti amici, che in varie epoche e in vari modi hanno contribuito alla sua salvaguardia. E a questo proposito mi sembra doveroso ricordare anche il contributo di due di questi amici, tra gli ultimi in ordine cronologico di un lungo elenco iniziato fin dall'Ottocento, e sono l'architetto Angela Ciceri e il maestro Giovanni Brambilla, che per anni si sono dedicati con amore a questo angolo un po' misterioso di Erba. Due parole sul progettista della Cappella Biraghi, rimasto sconosciuto per decenni. Si tratta dell'ingegner Ulisse Bosisio, progettista eclettico, vissuto a cavallo tra 8 e 900, che ha lasciato varie opere sparse in tutta la Lombardia. A Erba, oltre alla Cappella Biraghi, costruite in eleganti forme eclettiche che ben aderiscono alla tipologia dell'architettura cimiteriale, Ulisse Bosisio ha ridisegnato con linee di ispirazione parigina la Villa Biraghi, oggi Airoldi, in via San Bernardino. Le decorazioni dell'interno della Cappella Biraghi furono commissionate a Emilio Magistretti, pittore di grido allora nella Lombardia di fine Ottocento. Oggi il suo nome è quasi dimenticato, ma fu una presenza molto nota anche a Derba in quegli anni, poiché villeggiava Carpesino. Magistretti fu anche l'autore degli affreschi della chiesa del convento di Carpesino, che fra l'altro pochi sanno, ma è stata progettata, disegnata dall'architetto Carlo Maciacchini, noto soprattutto per aver progettato il cimitero monumentale di Milano. Quindi sempre grandi presenze a Derba. Dopo averne tanto parlato, direi ora di passare ad alcune immagini che ci presentano sia la cappella restaurata, sia il grande affresco del Magistretti, che rappresenterà, io credo, una vera sorpresa per molti, perché chi non è mai potuto entrare nel cimitero non si immagina certamente quale piccola preziosità possa nascondere. Le immagini si commentano un po' da sole perché hanno delle didascalie, ma vedremo di aggiungere qualche cosa, perché appunto il restauratore questa sera non può essere presente e io, non avendo seguito i restauri, so quel che mi è stato raccontato. Vedete la facciata prima dell'intervento e adesso dopo l'intervento. La luce non è tanto abbassata, quindi non si possono vedere bene le differenze. Comunque mancano dei vetri della porta, la facciata è piena di macchie di umidità, la pioggia che le grondaie non potevano più convogliare, quindi vedete un passaggio decisamente notevole. Ecco, qui sono esempi di croste nere che poi sono state ripulite, e anche della metodologia usata. Sempre esempi di pulitura prima e dopo il restauro. E soprattutto gli agenti atmosferici e l'inquinamento che avevano creato i maggiori problemi. Il tetto si presenta in un modo, fra l'altro, veramente imponente, con dei costoloni che sono stati tutti rimossi per poter permettere di sigillare tutte le fenditure che si erano create. Era il problema più importante, perché calando l'acqua all'interno della cappella, l'affresco abbastanza grandioso si era rovinato parecchio. Ecco, vedete qui i costoloni che sono stati rimossi per questo è l'affresco che c'è sopra il portale d'ingresso della cappella, prima e dopo il restauro. E poi passiamo agli interni. Il soffitto in stile neogotico. Dal soffitto pende questa prima struttura portante, che in realtà, la vedete in ferro battuto, che è la parte, diciamo, iniziale di un grande lampadario in ferro battuto, probabilmente opera del Mazzucotelli, molto imponente, molto monumentale, che per ragioni precauzionali circa 20 anni fa è stato portato al museo insieme ad altro materiale che proviene dalla cappella, candelabri, crocifissi, i busti dei defunti, anche perché era il periodo in cui andavano molto di moda le messe nere e i vari balordi interessati a questo tipo di riti visitavano i cimiteri per appropriarsi di suppellettili sacre. Quando poi la cappella sarà protetta adeguatamente, tutti questi arredi potranno fare il ritorno nella... Ecco l'interno, la volta, le finestre prima dei restauri e dopo. Cominciamo a intravedere l'affresco, la parte terminale, è una crocifissione con santi e angeli. Tutta l'acqua entrata dal tetto aveva rovinato l'affresco, e soprattutto è un affresco molto particolare, che è fatto con una tecnica mista, in parte affresco, in parte mosaico e in parte inserimento di oro zecchino, per esempio le varie aureole dei santi in oro zecchino a causa dell'umidità si erano praticamente staccate. Quindi vedete la parte mancante dell'oro zecchino che qui è stata rimessa. In alcune parti invece si è trattato semplicemente di ripulire, non bisognava operare un restauro vero e proprio. L'intervento anche del Cotto Lombardo, quindi un richiamo dell'ingegnere Ulisse Bosiso all'antica tradizione del Cotto Lombardo, che allora era ancora molto fiorente e oggi è andata quasi completamente in disuso. Sono stati sostituiti anche alcuni vetri che si erano rotti. Si vedono i tasselli del mosaico reinseriti. Sono le decorazioni della cappella abbastanza vicino al pavimento, quindi aveva subito questa rovina a causa dell'umidità che filtrava dal terrapieno della prospiciente la cappella. Questa è la facciata interna sopra il portale d'ingresso. Quindi le vetrate che vedete prospettano sul prato del cimitero. L'altare. La firma di Emilio Magistretti, che nel 1890, in concomitanza con i lavori dell'ingegnere Bosiso, Magistretti e Bosiso lavoravano spesso in coppia. E fra l'altro al cimitero monumentale di Milano esiste una cappella identica a questa, sia internamente che esternamente, opera sempre di Bosisio e di Magistretti, che appartiene alla famiglia Carones. Ed ecco l'affresco preso nel suo insieme. Come vedete, una cosa veramente particolare che non ci si aspetterebbe mai di vedere all'interno di questa cappella. Si intuisce dalle eleganti forme veramente solenni della cappella, è senz'altro l'architettura cimiteriale più solenne dei nostri cimiteri, si intuisce la mano di un grande progettista, però immaginarsi questo affresco all'interno era quasi impossibile, sarà una sorpresa per molti erbesi quando potranno finalmente entrare e vedere e godere di questa scoperta. Bene. Grazie.
Grazie, complimenti ancora a Giorgio Mauri, avvocato di Slanzoni. Se è prevista la presentazione delle opere, giusto? Prego.
Sì, quindi tutto ringraziamenti ancora a Giorgio Mauri, una presentazione straordinaria che credo sia stato in grado di farci comprendere l'importanza dell'intervento che è stato eseguito grazie al supporto delle persone che sono presenti, al Club Lions di Erba, alla Comunità Montana e alla Fondazione Provinciale Comasca, ma anche, come anticipava, al maestro Giovanni Brambilla, che non solo è stato un amorevole custode della Cappella Biraghi per un periodo in cui la cappella sembrava ormai destinata a un inesorabile declino, e credo che con grande dolore abbia dovuto assistere per tutti questi anni a un degrado che non sembrava potesse avere soluzione. Il maestro Brambilla ha voluto celebrare i restauri che sono stati completati con alcune sue opere che vedete esposte alla mia sinistra e che chiamerei il maestro a illustrare in modo tale da poterci dare indicazioni sul loro contenuto. L'ultima invece che vedete, la più vicina a me, è un'opera invece che è stata realizzata sotto, se ricordo bene, la presidenza di Giorgio Colombo, di Claudio Benaglia, esatto, per celebrare appunto l'avvio dei lavori di ristrutturazione della cappella.
Diamo il benvenuto al maestro Brambilla con particolare piacere perché a livello personale quando facevo le elementari mi ha insegnato a disegnare, anche mio papà in casa era molto bravo, il maestro Brambilla ha dato un tocco e soprattutto quello che mi ha sempre fatto piacere, un bel ricordo che porto in quegli anni delle elementari, che ci portava negli angoli di erba e fare il disegno dal vero, la copia dal vero, quindi una cosa molto importante per i nostri giovani, i nostri ragazzi. Prego.
Ma io vorrei ringraziare anch'io intanto l'amministrazione che è riuscita a superare tutta quella trafila che per anni e anni e anni è stata inseguita e a superare tutte le difficoltà con la sovrintendenza a diventare proprietaria dello spazio dove sorge la cappella. Ringraziare gli enti, il Rotary, la comunità montana che hanno permesso questo restauro, lo faccio veramente col cuore perché ho seguito per anni questa iniziativa e questa cappella, non tanto perché ero vicino di casa, ma perché veramente ero convinto che valeva la pena di portarla in luce, di valorizzarla e farla godere agli erbesi. Giorgio Mauri ha ricordato, con Giorgio abbiamo fatto anni di battaglie, con Giorgio e con Angela Ciceri, per riuscire ad ottenere questi risultati. Per cui non è una cosa partita l'altro ieri, sono veramente tanti anni che ci siamo dati da fare per arrivare a questo. 37 anni, per cui qualcuno.
37 anni.
Sì. Con le ricerche sue, con tutto quello che è stato fatto, con la... Chi la dura la vince, sì. Niente, per cui quest'anno, abitualmente, da una decina d'anni, io e Maria Grazia Boma, mia moglie, realizziamo un'opera a quattro mani, una natività per tutti, ogni anno a Natale, una incisione in acquaforte, che però collochiamo, una natività che viene collocata in uno spazio erbese. Ogni anno abbiamo fatto un anno il monumento a Terragni, un anno il Licinium, il Tempietto, poi tutte le varie località erbesi. Quest'anno, visto il risultato raggiunto del restauro della Cappella Biraghi, abbiamo scelto la Cappella Biraghi. Un lavoro a quattro mani, perché? Perché lei realizza la parte figurativa, io la parte paesaggistica architettonica, sulla stessa lastra e poi io provvedo alla incisione in acquaforte, alla relativa stampa, una tiratura molto limitata a 30 esemplari riservata ad amici e collezionisti. Per cui niente, abbiamo realizzato questa acquaforte che, se volete, ce ne sono un paio di copie qui, se volete farle girare per vederle da vicino. Siamo partiti con un bozzetto, una matita, si è passato a realizzare l'incisione in acquaforte sull'asta di zinco e da questa lastra, dalla matrice, si è provveduto alla stampa in oro per realizzare la tiratura di 30 esemplari e 30 copie. Quindi, tutto qua. Per me è È stato un piacere quest'anno arrivare a dedicarlo, niente, non succede niente. A dedicare la natività di quest'anno a questo scorcio erbese, perché è stato veramente per la passione, per la dedizione a cui ho dedicato in questi anni insieme a Giorgio e Angela, un traguardo raggiunto. Quindi ha fatto veramente piacere poterla realizzare su questo soggetto. Grazie.
Grazie anche al maestro Brambilla, complimenti per le sue opere. Assessore Ghislanzoni, prego.
Grazie Presidente, io inizierei per ringraziamenti con i Lions. Questa sera sono rappresentati da Giovanna Gerosa Giannoni, presidente, attuale presidente del Lions Club. Devo ringraziare però soprattutto il past presidente Giorgio Colombo, sotto la cui presidenza ha avuto avvio il progetto, Ian Bianchetti, che ha proseguito concludendo l'opera di supporto per il restauro, e anche Claudio Benaglia, l'architetto Benaglia, che è non solo stato uno dei tre presidenti che si sono succeduti e hanno supportato il progetto, ma che ha regalato il progetto e l'assistenza per il restauro. Questa sera non può essere presente, più tardi l'architetto Bianchetti leggerà un messaggio che ci è arrivato dalla Kenya, dove attualmente si trova per motivi umanitari e di lavoro, ma prima di questo io vorrei dare la parola a Giovanna Giannoni e vorrei tutti e tre i presidenti, l'attuale e i due past president, vicino a noi per il ringraziamento.
Buonasera a tutti. Ringrazio di cuore il Sindaco e il Consiglio Comunale di Erba per aver invitato i soci del Lions Club a questa seduta di Consiglio. Da amministratore di un altro comune, Canzo, capisco appieno le difficoltà che un'amministrazione comunale deve affrontare per far fronte alle molteplici esigenze che ci sono su un territorio. E sono felice di rappresentare qui il Lions Club Erba, che ha in parte contribuito alla realizzazione di un progetto di notevole importanza in un momento di difficoltà finanziarie come questo. Conservare le testimonianze di un passato che ci appartiene non è solo un dovere nei confronti di chi ci ha preceduto, ma anche un diritto da salvaguardare per le generazioni future. Il rispetto delle nostre radici e della nostra identità culturale è quello che noi oggi dobbiamo alla nostra comunità ed è ciò che dobbiamo all'Italia, di cui quest'anno celebriamo i 150 anni dell'unità. Unire non vuol dire uniformare, ma esaltare al massimo la multiforme bellezza del nostro paese. Noi Lion siamo felici di aver contribuito al recupero di un monumento di Erba così importante dal punto di vista artistico ed affettivo. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti anche da parte mia, sono Giorgio Colombo e prima di tutto permettetemi, dato che è un amico, di sgridare il maestro Giovanni Brambilla, non i Rotary, i Lions. Grazie. Il motto del Lions Club è We Serve, noi serviamo. E lo spirito di questo servizio è indirizzato agli individui, alle comunità a scopi di utilità sociale e culturale e da coloro che potrebbero trovarsi in particolari necessità. La nostra associazione, che è l'unica ad avere un seggio permanente presso l'ONU a New York, conta 1.400.000 soci nel mondo e circa 50.000 soci in Italia. Il lionismo dona a tutti i suoi soci la possibilità di essere utili alla società nel suo insieme. Ed è per questo che, per prassi comune, ogni presidente pro tempore, carica che dura un anno, individua un service che sottopone al Consiglio e ai suoi soci. All'inizio della mia annata come presidente 2007-2008, su indicazione e assistenza del nostro socio fondatore ed amico Angelo Porta, propose all'amministrazione comunale, nelle persone del sindaco di Erba Marcello Attili e del vice sindaco Claudio Ghislanzoni, aiutato e supportato dallo storico Giorgio Mauri, la mia intenzione di dare un contributo come Lions Club di Erba per il recupero della cappella Biraghi posta nel cimiterino in via Carlo Porta, all'interno della quale vi è un affresco del pittore Emilio Magistretti che raffigura Cristo morto adorato dagli angeli. Avuto l'interessamento dell'amministrazione comunale, al fine di devolvere un contributo più consistente, chiesi ai due presidenti, Claudio Benaglia e Gian Bianchetti, che si sarebbero succeduti nella carica, di aderire anche loro al progetto del restauro della Cappella Biraghi. Sia Claudio Benaglia che Gian Bianchetti aderirono con entusiasmo alla proposta, indicando il progetto quale loro service dell'anno. Ora è chiaro che, limitandoci ai Lions, non sarebbe stato possibile portare a termine il restauro, e quindi l'apporto dell'amministrazione comunale, della Fondazione Provinciale Comanasca, della Comunità Montana e del Triangolo Lariano è stato determinante per il successo dell'iniziativa. Perciò permettetemi di rivolgere il mio ed il nostro grande grazie al Comune di Erba, alla Fondazione Provinciale Comanasca, alla Comunità Montana, a Giorgio Mauri, al Lions Club Erba con tutti i suoi soci e, per ultimo, non certamente per ordine di importanza, al nostro socio fondatore Angelo Porta. Grazie per l'attenzione.
Vi leggo brevemente un messaggio che Claudio Benaglia ha inviato non potendo essere qui presente. Illustrissimo signor Sindaco del Comune di Erba, amministratori tutti, cari concittadini erbesi, ringrazio in particolare il Vice Sindaco Avvocato Claudio Ghislanzoni per darmi l'opportunità di questa breve testimonianza. L'attività lavorativa che svolgo, unitamente all'impegno solidale per Solidarietà Kenya Onlus, mi vede impegnato in Africa con mia moglie. Mi è chiaro ricordare i momenti dell'impegno lionistico e della fattiva collaborazione intercorsa con l'amministrazione erbese per il recupero dell'ex cappella Biraghi. Ritengo sia stata una felice sinergia e con la buona volontà di tutti siamo riusciti a ridar vita a un bel esempio di architettura presente sul nostro territorio. Ricordo che l'auspicio da me espresso, condiviso dall'amministrazione, era di lasciar fruire la cappella con il giardino circostante alla cittadinanza erbese, in particolare la popolazione dei rioni circostanti più interessati e sensibili al riutilizzo. Nel programma dei lavori concordati vi era anche il restauro del muro di recinzione, dell'accesso e del giardino, nonché il recupero dei manufatti interni alla cappella, il crocefisso, lampada, sculture, che attualmente sono in deposito presso il Museo di Crevenna. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto e mi hanno aiutato. Il mio è stato un impegno sincero nell'ambito del quarantennale dell'annata di presidenza del Lions Club di Erba e ritengo che tutti possiamo essere soddisfatti del risultato raggiunto. Proprio in questi giorni, il martedì 22, qui in Kenya, a Majengo, abbiamo inaugurato un piccolo ambulatorio all'interno del Tabasamu Center, o Centro del Sorriso, per Solidarietà Kenya Onlus, alla presenza di alcuni amici dell'erbese che ci sostengono in questa iniziativa umanitaria voluta da mia moglie Marisa. Sono questi fatti che ci danno la forza di continuare nell'impegno profuso di ogni giorno, con umiltà, che danno un senso alla vita di ognuno di noi, uniti insieme per il bene del prossimo, della comunità, senza distinzioni di sorta, come hanno fatto l'amministrazione erbese e il Lions Club Erba, con il contributo della Fondazione Comasca per la Cappella Biraghi. I risultati sinora raggiunti devono dare la forza per completare ciò che rimane da fare. A tutti auguro ogni bene e buon lavoro. Claudio Benaglia.
Grazie al vice sindaco, alla signora Giovanni Gerosa Giannoni, che è vice sindaco di Canzo, al past president Giorgio Colombo, Ian Bianchetti, che ha letto il messaggio di Claudio Benaglia. Complimenti anche per l'attività umanitaria ai Lions in Kenya. E grazie, colgo l'occasione per ringraziare il Lion Club per l'apporto dato dal Leo Club, il club dei più giovani, per quanto riguarda le iniziative di solidarietà nei confronti dell'Abruzzo. Ci sono stati, insomma, hanno collaborato con questa amministrazione quando è successa, insomma, la tragedia in Abruzzo. Prego, sindaco.
Solo per riunirmi e per i ringraziamenti di tutti, io vi ringrazio a nome di tutta la, città. Ringraziamo veramente di cuore tutti gli attori di questo meraviglioso intervento, che dimostra come i risultati anche nei momenti difficili si possono ottenere grazie alla collaborazione pubblico-privato. Il mio auspicio è quello dell'auspicio della città, che tutti insieme possiamo continuare a fare questo percorso. Per esempio, c'è un bellissimo tempietto del Settecento nel parco. Grazie.
Vorremmo vicino a noi Angelo Porta, che questa sera non rappresenta solo uno dei membri eccellenti in quanto membro fondatore Lion Serba, ma anche è presente in rappresentanza della Fondazione Comasca.
È nello spirito del Lion We Serve, non dico altro per quanto riguarda il Lion. Per quanto riguarda invece la fondazione provinciale della comunità comasca, della quale sono stato componente fino a pochi anni fa e dopo per ragioni di statuto non ho potuto più essere riconfermato, questa sera sono stato incaricato di rappresentarla e porto i saluti dell'ingegner Castiglioni e di tutto il comitato che non ha potuto per precedenti impegni assunti partecipare questa sera. Invito la popolazione irbese di fare molto attenzione ai bandi che la comunità comasca, che la fondazione della comunità comasca continuamente promuove in unione anche con alcuni istituti di credito. È opportuno fare molta attenzione perché vi è la possibilità di attingere. In passato la comunità irbese ha beneficiato per notevoli fondi per iniziative a carattere sociale, umanitario e architettonico come questa della Cappella Biraghi. Quindi molte realtà, molte associazioni forse non conoscono, forse non sono attente, forse non conoscono lo strumento di informatico più attuale che è quello di internet per assumere informazioni. È importantissimo invece tenersi aggiornati perché alcuni bandi non sono pienamente coperti, non hanno sufficiente richiesta. È un peccato lasciare aperte questa opportunità, anche perché partecipando ai bandi si ha la possibilità di inculcare il concetto del dono, perché ogni iniziativa che viene fatta e sponsorizzata dalla Fondazione ha come contropartita il coinvolgimento della popolazione, ossia se l'opera che va a essere istituzionalizzata è condivisa anche dalla popolazione, da chi la propone, allora viene finanziata, perché altrimenti non è quel solito finanziamento richiesto così per dire abbiamo dei soldi e poi finire in un cassetto. Quindi l'opera, se è veramente condivisa, se è veramente partecipata, è finanziata e trova la sua conclusione. Ne abbiamo avuto l'esempio con la Cappella Biraghi. Grazie, buonasera e grazie all'amministrazione di tutto.
Io chiederei ad Angelo Porta di fermarsi, chiederei invece di avvicinarsi e venire tra noi Vittorio Molteni, presidente della comunità del Triangolo Lariano.
Presidente, venga.
Questo sì. Oh, buonasera a tutti, ringrazio di questo invito. È partito Cosa Croce. Ringrazio di questo invito e dico che l'iniziativa promossa assieme alla Fondazione Comasca di mettere a disposizione in 3 anni 300.000 euro, noi, e 150 alla Fondazione, perché 25 venivano poi restituiti alla Fondazione per rimpinguare il patrimonio dell'associazione stessa, diciamo che è stata un'iniziativa lodevole. Lo dico da Presidente della Comunità Montana perché il risultato è anche questo, insomma, è stato da sprone anche per tutto il volontariato e l'associazionismo di intervenire in restauri tipo quello che avete fatto qui a Erba della Cappella Biraghi, ma anche, non so, ricordo solamente l'altare di Asso, il battistero di Castelmarte e tanti altri interventi. Ha mosso l'associazionismo dando un contributo magari minimo, però mi risulta che da quando questi bandi non sono più stati banditi, perché noi per esempio come ente non abbiamo più soldi, per cui la fondazione ne ha ancora tanti, ma noi non abbiamo più da mettere a disposizione, mi sembra che questi tipi di interventi si siano un pochino fermati sul territorio. Questo non mi spiace molto. Cosa dire d'altro? Dico che secondo me e penso secondo noi l'utilizzo di soldi pubblici in questo modo si può dire che siano stati ben usati, e grazie in questo caso ai Lions e a tutti i volontari che hanno portato a termine i numerosi interventi sul triangolo lariano. Grazie di nuovo.
Ecco, chiedo anche al Presidente della Comunità Montana di fermarsi, c'è un piccolo segno di gratitudine e stima che il Sindaco consegnerà ai tre enti finanziatori, i tre soggetti finanziatori, in primo luogo ai Lions di Erba.
Visto l'aria che tira per il nostro ente, penso che sia una targa alla memoria.
Alla Fondazione Comasca, persone di Angelo Porta. E a Vittorio Molteni.
Facciamo una foto più insieme. Ma scusa, con il Presidente.
Abbiamo anche noi un piccolo omaggio per il Sindaco ed è l'acquaforte della Cappella Biraghi che avevamo fatto per
noi. Apriamo e facciamo vedere. Bellissima.
Io non c'ho niente.
Bellissima.
Hai un sorriso, hai un sorriso.
Chiederemo i finanziamenti.
Qualche farmacia, non so. Qualche caprino.
Io prendo questa, vieni Claudio.
Oh, scusa,
il fotografo dov'è?
Fotografo,
Francesco.
Fotografo.
Francesco.
Francesco.
Ma siamo pronti.
Io cambiare il fotografo.
Grazie tanto.
Ciao Presidente, arrivederci. Grazie. Tutti al Sindaco Turba, ma soprattutto al consigliere Pantaleone.
È la nostra mascotte.
Sì, guarderò.
Mi fai piacere.
Ah, però ci sono ancora due.
Sì, abbiamo ciao. Due.
Grazie.
Ciao. Ci sono ancora due riconoscimenti,
uno è per Giovanni Brambilla, maestro Brambilla, è distratto.
Foto, facciamo la foto. Grazie.
No, grazie tanto.
Grazie molto.
Lasciamoli qua che li vediamo domani. Li facciamo portare domani. Facciamo portare noi.
Ciao Francesco.
Invito i consiglieri a prendere posto, grazie. Diciamo. Aspetta un attimo. Dai, chiedo ai consiglieri di prendere posto, un attimo facciamo una verifica.